Allora, abbiamo cantato, abbiamo iniziato questo incontro con l'inno 308, dove abbiamo cantato T'amo, mio Signore, è vero? Sappiamo e dovremmo sapere che sono delle parole che non dovremmo manifestarle con una certa superficialità, è vero? Ma dovremmo, come dissi all'inizio, manifestarle con cognizione di causa. Il titolo che ho dato a questa riflessione del Salmo 18 è una dichiarazione d'amore, è vero? Leggiamo il versetto 1 del Salmo 18, così versetto 1 e 2, dice così, Salmo 18, versetto 1 e 2. Al direttore del coro di Davide, servo del Signore, il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico, quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul e gli disse: vi ricordate che Saul lo perseguitava, lo voleva uccidere proprio per invidia, e quindi da questa situazione e altre situazioni ancora difficili, Davide ha poi composto questo cantico e dice, è vero, Davide non si lamenta, Davide dice, ma è stato tutto ingiusto, ma Davide dice, io ti amo, o Signore, mia forza. Poi dice, il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Fa un elenco quasi, no? Diciamo lungo, molto lungo, di quello che Dio è per lui. Infatti è qualcosa di straordinario. Lui dice: io ti amo. Che bello, no? È sempre qualcosa di speciale, unico, quando qualcuno manifesta, dichiara in modo verbale, pratico, il suo amore, è vero. Penso al fidanzato verso la fidanzata o così viceversa, fra marito e moglie, per esempio anche fra fratelli. Vi ricordate per esempio Jonathan che manifestò questo amore per Davide, che amava Davide come la propria anima. Ma quando la persona che dichiara manifesta il suo amore verso noi peccatori e Dio, cioè il creatore dei cieli e della terra, è qualcosa di incomprensibile, l'abbiamo anche un po' cantato, è troppo profondo, troppo grande. Per esempio, vi ricordate il Signore cosa disse in modo personale al popolo di Israele in Isaia 43, versetto 4, quando dice al popolo, e lo dice in modo proprio singolare, dice: tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. È vero, un discorso quando io dico verso mia moglie, mia moglie verso di me, io ti amo, è qualcosa straordinario. Quando lei, il Signore, a dirlo, va oltre a quello, diciamo, di quella comunione, possiamo dire, orizzontale. E se oggi possiamo amare il Signore perché Egli, come dice prima Giovanni 4,19, ci ha amati per primo. Ma cos'è un salmo? Il salmo è l'espressione di un cuore rigenerato davanti a Dio. È importante questo. Non sono parole di poeti, parole belle, di poesie belle, come noi a volte leggiamo, di poeti di questo mondo, ma sono parole di un cuore rigenerato davanti al Signore. E la sua forma, diciamo, del Salmo, la sua forma poetica non deve sminuire il suo contenuto, ma lo deve amplificarlo. Il Salmo 18, che come abbiamo letto è un cantico, abbiamo letto all'inizio del versetto 1, che fu scritto da Davide, pensate un po', quando lui già era molto avanti nell'età. Anche questo non è da trascurare. possiamo vedere che nessuna persona nella scrittura ha mai così esplicitamente, o poche persone hanno così esplicitamente dichiarato il suo amore per Dio, così come ha fatto Davide. Poche persone hanno, diciamo, manifestato, dichiarato questo amore per il Signore. Ti amo è una dichiarazione d'amore che si può esprimere solo quando c'è una relazione intima, come abbiamo detto prima, come per esempio fra marito e moglie. Quando Gesù in Giovanni capitolo 21 chiese a Pietro, per tre volte disse: mi ami tu? Ricordate cosa rispose Pietro? Tu sai che ti voglio bene. Pietro rispose: tu sai che ti voglio bene. Perché Pietro disse a Gesù: ti voglio bene? Perché sapeva esattamente il significato di amare una persona. Ma come faceva Pietro a sapere il significato di amare una persona? Come faceva a saperlo? Perché? Perché ha visto l'esempio perfetto di Gesù. Nel capitolo 21 Gesù già era risorto, già era andato alla croce e poi era risorto, è vero. Perché da poco Gesù aveva dato, è vero, la sua vita per lui e per tutta l'umanità. Quindi cosa significa e che cos'è amare o l'amore secondo la scrittura? Vediamo un po' il significato, faremo anche un po' un elenco di quello che è un po' è l'amore, ma sicuramente il tempo verrebbe meno, è vero, per se dovessimo elencare, diciamo, abbiamo l'amore, il significato dell'amore, abbiamo cantato, è profondo, è immenso, quindi diciamo non ci proviamo nemmeno. È vero, però diremo qualcosina. Sappiamo che la parola amore vuol dire dare, darsi. Per esempio in Efesini 5:25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. E come ha amato la Chiesa? Ha dato se stesso per lei. Vogliamo ricordare, cari nella grazia, che l'amore di Dio è sempre legato a Gesù Cristo, è sempre legato al suo sacrificio, è vero. Vogliamo ricordare, cari nella grazia, che l'amore va sempre insieme alla verità, perché Gesù è la verità, dice la parola di Dio, è vero. Io sono la via, la verità e la vita. Ma in che modo, fino a che punto, in che misura, è vero, c'è l'amore, è l'amore, fin dove arriva? C'è una misura dell'amore. Noi a volte misuriamo l'amore, è vero? Per noi a volte arriva fino a un certo punto. Ma la parola di Dio dice che l'amore di Dio, prima di tutto, è un amore completo, è vero? Gesù ha dato tutto se stesso. In Deuteronomio 6:5 dice che dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, quindi non c'è una misura, con tutta la nostra anima, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, quindi non c'è una misura, è vero, che noi possiamo dare. Quindi non un amore, quindi un amore pratico e non teorico, dice la scrittura, non a parole, dice Giovanni, prima Giovanni 3:18. Siamo, spesso lo ricordiamo, con le parole molto, siamo molto bravi, è vero, ma non tanto con i fatti. Dice sempre nel libro del Cantico dei Cantici in Ecclesiaste che l'amore è un legame forte, è qualcosa di invincibile. Quando si vive l'amore, quando ci lasciamo prendere dall'amore di Dio, coinvolgere dall'amore di Dio, qualcosa di invincibile. È forte come la morte. E poi ancora vogliamo dire che l'amore quanto dura? Ha una certa durata? È temporale l'amore di Dio? Prima Corinzi 13:8 dice: è per sempre, non verrà mai meno. Dico questo per arrivare poi anche nel leggere il versetto capitolo 13, versetto 13 di Prima Corinzi, dice in Galati 5:22: dice che l'amore di Dio è proprio a capo, è in cima, dice è la più grande della fede e della speranza. In Galati 5:22 inizia proprio con il frutto dello spirito è amore e poi gioia, pace, eccetera. E come dicevo, 1 Corinzi 13:13 dice che l'amore è più grande della speranza e della fede. Noi possiamo avere tutti i doni spirituali che la Bibbia elenca, li possiamo praticare in modo perfetto, tutti i doni spirituali, dice la Scrittura, è vero, in modo straordinario. Ma sapete che la parola di Dio dice che se non c'è l'amore, se non c'è l'amore di Dio in tutti questi doni spirituali, dice saremo un rame risonante, cioè faremo solo rumore. Pensate un po', a volte noi ci aggrappiamo magari ai doni spirituali, innalziamo i doni spirituali, però tante volte manca l'essenziale che è proprio l'amore. Ma poi è bello, vedete, l'amore di Dio quando è praticato, dice sempre in 1 Corinzi 13 da 4 a 7, è la medicina del credente. Che fatto straordinario, è la medicina del credente. Perché? Dice, è paziente e benevole. L'amore è paziente e benevole. Tante volte proprio siamo impazienti e non siamo benevoli, è vero? E quindi facciamo male prima a noi stessi e anche agli altri. Vedete quanto è importante l'amore di Dio. E sempre in questi passi, dal capitolo 13, versetto 4 a 7, elenca, dopo tutte queste caratteristiche spirituali, o frutto dello Spirito, abbiamo 8 non, che riguardano proprio l'amore di Dio, dice così, l'amore non invidia. Poi dice, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non ha debito del male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Cari nella grazia, quante malattie spirituali riscontriamo nella nostra vita perché non viviamo, è vero, non viviamo o viviamo poco l'amore di Dio. Dice non invidia, dice la Scrittura in Proverbi 14:30, dice l'invidia è la carie delle ossa. E può succedere, voglio dire, la Scrittura non lo esclude nella vita del credente. Quanto bisogno abbiamo di vivere l'amore di Dio. Amore, dice in Giovanni 14:21, vuol dire ubbidire. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. È importante quello. Se uno mi ama, nel versetto 23 di Giovanni 14, dice, osserverà la mia parola. È complicato capire questo. Mi chiedo, è complicato capire questo? È molto semplice. Non c'è una via d'uscita, diciamo, non c'è un'alternativa. Amore vuol dire anche riprensione, castigo, dice in Ebrei, capitolo 12. E, ahimè, è quello che piace meno, è vero. Quando c'è il castigo, riprensione, castigo è qualcosa un po' più forte della riprensione, pure lo dice la Scrittura, è qualcosa che piace meno dell'amore di Dio, dove molte volte non siamo d'accordo, è vero. Quando qualcuno viene castigato, ripreso, molti non sono d'accordo. È ragione per cui molti figli sono rovinati, proprio perché non si attua l'amore di Dio. Dopo tutto questo, posso dire di amare Dio? Posso anche io dire ti amo al Signore? L'amore di Dio è sinonimo di felicità e di gioia. Atti 20 e 35 dice: vi è più gioia nel dare. Abbiamo detto che l'amore vuol dire dare, che ricevere. A volte noi piace solo ricevere, è vero, ma l'amore vuol dire dare. E quando noi diamo, sia in tutti i sensi, allora lì c'è la felicità, la gioia. L'amore, voglio anche questo sottolineare, che qualcuno non possa magari, diciamo, capire diversamente, fare confusione, dice: l'amore proviene da Dio. Romani 5:5. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi non lo abbiamo dalla nascita, ma lo abbiamo dalla nuova nascita. È vero. Da quando noi nasciamo di nuovo, Dio ha sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo l'amore di Dio. E poi c'è un altro particolare che la Scrittura ci ricorda, ci sottolinea, che questo amore, dice, che questo amore, dal momento in cui siamo nati di nuovo, è stato radicato e fondato, è vero, in noi. E dice ancora un'altra cosa in Efesini, capitolo 3, versetto 14 a 19. Dice che questo ci rende capaci di abbracciare, è vero, di abbracciare qualsiasi la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo. Quindi ci sta dicendo che non è automatico, ci ha reso capaci di fare che cose? Di abbracciare. Che fatto straordinario. Noi possiamo, diciamo, abbracciare, circondare, stringere questo amore nella nostra vita. Che fatto straordinario. Dio ci ha reso capaci. Non eravamo capaci, è vero, ma Dio ci ha resi capaci di fare questo. Dire ti amo a Dio consapevolmente, quindi, e volontariamente, nessuno ha costretto Davide a dire ti amo al Signore. Quando noi diciamo ti amo alla persona, lo diciamo con cognizione di causa, consapevolmente. Ma quando noi lo diciamo al Signore, è l'adorazione verbale più bella, è l'adorazione che Dio gradisce. Davide nel versetto 1 sta dicendo che appartiene quindi interamente al Signore, all'Eterno, è vero. In questo versetto lui sta dicendo che appartiene interamente al Signore. Stava semplicemente ubbidendo, adempiendo al primo comandamento. Quando lui dice io ti amo al Signore, sta dicendo che lo amava con tutto il cuore, che lo amava con tutte le forze, che lo amava con tutta la sua anima. Quindi non stava dicendo niente di difficile in un certo senso, anche perché era un uomo come noi, non era un supereroe. Quindi vediamo che l'ubbidire a Dio è alla portata di tutti noi. Non dobbiamo a volte, come posso dire, pensare che non possiamo amare il Signore come lo ha amato Davide. Anche noi possiamo amarlo così. Un uomo che, nonostante vedesse avvicinarsi la fine dei suoi giorni, aveva un cuore che batteva forte per il Signore. A una certa età il suo cuore batteva forte per il Signore. Nonostante tutto quello che ha passato, non ha abbandonato il suo primo amore. Che fatto straordinario. È possibile questo? È possibile sì questo. E qui abbiamo la dimostrazione di come l'amore non sia vincolato da circostanze. Infatti Davide avrebbe potuto raffreddarsi, è vero, tanto stava per morire, invece lo ha servito, lo ha amato fino alla fine. Nella premessa di questo Salmo 1, Davide fa una precisazione importante. Abbiamo letto che dice al direttore del coro di Davide, servo del Signore. Anche questo non è da sottovalutare, non lo dice tanto per dire Davide. Anche questo lo dici con cognizione di causa. Sapete che servo vuol dire schiavo del Signore. E Davide, sappiamo che era un re, era potente, vuol dire essere re, vuol dire essere potente, essere re vuol dire essere ricco, ma Davide è rimasto umile e sottomesso. E se non assumiamo questa posizione davanti al Signore, sicuramente non verrà fuori dalla nostra bocca, dal nostro cuore, principalmente questa parola ti amo. Sicuramente la nostra adorazione non sarà gradita al Signore. E sempre nel versetto 1 troviamo la ragione per cui Davide ha scritto questo cantico. Abbiamo letto, e l'ho ricordato anche prima, quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul. Perché l'Eterno mi ha liberato, un'altra versione dice, mi ha riscosso. Quindi c'è stata una battaglia per liberare Davide da questa persecuzione, da questa situazione difficile. C'è stata una battaglia. Dice, mi ha liberato dalla mano, più avanti nel Salmo dice, da tutti i suoi nemici. Lui era consapevole dell'amore di Dio che ha avuto per lui. Cari nella grazia, se ciascuno di noi è consapevole dell'amore di Dio che ha avuto per noi, il fatto che ci ha riscossi, il fatto che ci ha liberati una volta per sempre, è vero, non in una circostanza, ma una volta per sempre, attraverso l'opera perfetta della croce di Gesù Cristo, questa mattina non dovremmo anche noi dire al Signore ti amo? Non dovremmo non solo cantare, l'abbiamo cantata, ma proprio con cognizione di causa, questa mattina e ogni giorno della nostra vita. Non so il giorno in cui Davide scrisse queste parole, è vero, ma lui parla al presente, quindi ogni giorno dobbiamo dire, proprio per il fatto che ci ha liberato, al Signore ti amo. E questa è l'adorazione che Dio gradisce, che Dio chiede, che il Signore ci benedica. Amen. Allora, possiamo passare qualche momento ancora in adorazione, dopodiché il fratello